Siamo nuovamente in onda. Beh, sapete amici, non abbiamo avuto neanche il tempo di mandare la sigla, perché Battiato mi aveva raccomandato, perché noi ci siamo sentiti ieri sera, abbiamo chiacchierato un po' da vecchi amici e è bellissimo poter parlare con lui. Bello, bello.
Ciao Giuditta, buonasera.
Ciao,
a tutti,
buonasera,
ben ritrovati. Abbiamo iniziato alla grande con un ospite eccezionale.
Sì, non abbiamo proprio avuto il tempo di mandare la sigla perché lui mi ha raccomandato. Mi raccomando, io vado a letto presto, non voleva neppure fare questa cosa così tardi, a 23.30 per lui è proprio notte fonda. E io ho detto, ma io ti manderei in onda dalle 23 in poi perché la gente arriva. No, registriamola. Poi mi fa, vabbè, va, 23.30 precisa, sai che vado a letto presto. E si alza anche prestissimo. E accende la radio e ascolta. Lui fa così. Lui non si ferma dove c'è musica, ma gira e ascolta il parlato dalle varie radio, naturalmente quando sente cose sensate, quando sente wow, ecco a voi il brano numero 35 gettonato e citofonato da, ecco. Bene, mi ha fatto un bellissimo regalo Battiato, a
l'ha fatto noi tutti,
sì, a concedermi questa intervista.
Ma... E anche con questa canzone ha fatto un regalo,
sì,
a molti di noi.
Sì.
Io trovo sia un pezzo stupendo, veramente.
Sì, sì, bellissimo, bellissimo. Sai, questa canzone è divisa in due, come divisa in due da una linea netta.
Orizzontale e verticale?
Sì, nella prima parte e lui è inferocito e parla di questi individui che non chiama neanche esseri umani e non gli abbiamo dato neanche la dignità di rettiliani, neanche dei rettili, perché i rettili sono nobili creature al confronto. Un paio di risatine ce le siamo fatte io e lui, abbiamo tutte del gusto dell'umorismo. È divisa in due, dalla prima parte dove inveisce fermamente a gran voce contro questi individui, contro questi primari e servitori dello Stato che fanno quello che vogliono, contro la giustizia che è calpestata, è venduta, mercificata, comprata da chi può pagare di più, e i magistrati onesti sono costretti a tacere. E poi da un certo punto c'è una linea orizzontale che taglia questa canzone e da lì in poi si occupa solo del dibattito tra lo spirito e la materia. Si lascia indietro questo mondo infame di esseri che calpestano povera patria, veramente la continuazione di povera patria, ma in povera patria lui aveva visto solo una piccola parte, qui siamo andati tanto, tanto oltre. Com'era? C'era una frase che diceva: nel fango affonda lo stivale dei maiali. Ti ricordi?
No, non ricordo.
Nel fango affonda lo stivale dei maiali.
Non
finirà.
È uno dei brani che ascolto meno.
Era bella, era di 27 anni fa questa canzone. Sì. E 27 anni fa lui diceva che questa povera patria era vessata, era schiacciata, e i maiali al governo affondavano lo stivale dell'Italia nel fango. E quello era solo l'inizio. E praticamente questa è la continuazione. Questa è la continuazione 27 anni dopo. E nella canzone, nella vecchia canzone di 27 anni fa, diceva: finirà, vedrai che finirà. E la controvoce diceva: no, non finirà. E non è finita, anzi,
infatti,
è andata avanti. Ha avuto un coraggio da leone, comunque.
Sì, un gran coraggio.
Grande coraggio. Ma se lo può permettere, perché lui vive come, non come un re, lui vive come un marajà.
Però.
Lui ha descritto nell'intervista che ha rilasciato a Marco Travaglio. Vi leggo queste due righe perché è troppo bella. Qui è lui, è Battiato, che parla con Travaglio e dice: vede, da del lei, Travaglio. Vede, io sto bene con me stesso. Vivo in questo posto meraviglioso sulle pendici del Mongibello, l'Etna. Dalla veranda del mio giardino osservo il cielo, il mare, i fumi dell'Etna, le nuvole, gli uccelli, le rose, i gelsomini, due grandi palme, un pozzo antico e un'oasi. Poi purtroppo rientro nello studio e accendo la TV per il telegiornale e ogni volta è un trauma. Alla vista di certi personaggi mi viene voglia di impugnare la croce e l'aglio per esorcizzarli. Per quello gli dicevo che la dormizione fa parte del rituale di esorcismo. C'è un mutamento antropologico. Sembrano uomini, ma non appartengono al genere umano, almeno come lo intendiamo noi, corpo, ragione e anima. Questo è quanto ha dichiarato nell'intervista a Travaglio e questo è quanto abbiamo ripreso questa sera, anzi l'abbiamo buttata sui rettili e sui rettiliani, ma effettivamente, veramente, questi sono i veri alieni. Questi sono i veri alieni, non quelli di cui ci parlerà Osama il 27 di novembre.
Ah, perché Osama ci
parla. Ah, sì, sì. Ma tu lo guardi Facebook almeno?
Ma ultimamente guardo poco tutto.
Io lo scorro velocemente, pesco le cose che più mi interessano e ho visto questa cosa che Obama ha deciso di aprire gli X-File e adesso io non lo so se è una bufala o meno, cioè che Obama voglia rendere pubblici gli X-File, sì, lo sappiamo. Però c'è un filmato che gira in rete e che dice che ne parlerà in un incontro dove potrebbero partecipare dei rappresentanti della Federazione Galattica.
Che bello, speriamo succeda.
Ma ti rendi conto? Tutto insieme.
Sì, bellissimo.
Allora, questi del CERN, e poi voglio parlarne ancora con voi, questi del CERN di Ginevra, uno dei più grandi complessi scientifici che ci siano in Europa, due scienziati, uno norvegese, cioè scusate, uno danese e uno giapponese, dicono che c'è stato un sabotaggio dal futuro. Praticamente che dal futuro qualcuno è tornato indietro nel passato di colui che arriva dal futuro, che però è il nostro presente, a inceppare qualcosa nel meccanismo. E allora, una notizia come questa...
Questo mi fa stare più tranquillo, comunque, sì, mi fa vivere più serenamente.
Ma sai che quando ho letto questa cosa ho fatto un salto? Ho fatto un salto sulla sedia, davvero stavo per battere con la testa al soffitto quando ho letto questo. Ti rendi conto che cosa vuol dire?
Due
scienziati del CERN di Ginevra, proprio loro che lavorano sul... Beh, ormai diciamo questo, poi riprendiamo il discorso di Obama. Vi leggo il pezzettino dalla pagina di Scienze di Panorama della settimana scorsa, non quello che c'è in edicola adesso, ma quello che, scusate che faccio rumore con la sedia, ecco, mi sono spostata, ero troppo indietro, quello della settimana scorsa dove c'è Marrazzo in copertina. Ci sono un sacco di pagine che parlano dei trans e per cui io penso che abbia avuto una tiratura strepitosa questo giornale per via di Marrazzo e dei trans, e lì dentro c'era una notizia che avrebbe dovuto capovolgere il pianeta e nessuno se n'è accorto. Anche perché il giornalista stesso che stava scrivendo l'articolo, secondo me, non ha capito niente. E fra le migliaia e migliaia di persone, come direbbe Roll, fra le migliaia e migliaia di persone che hanno letto Panorama, io non so quanti hanno letto quest'articolo, e fra quelli che hanno letto quest'articolo, quanti erano in grado di capire il messaggio che era celato in questa parola, un sabotaggio dal futuro. Allora, finché lo dicono i ragazzini che hanno visto Ritorno al futuro, dici vabbè, sai, hanno visto il film di Zemeckis, fantascienza qui e là, ma no, questi sono due scienziati. Vi leggo il pezzettino che dice letteralmente da Panorama, pagina 141, Le cattive stelle del CERN è intitolato, che parla le cattive stelle, tutti i guai che gli sono capitati. Secondo Nielsen e Ninoimia è lo scienziato giapponese, mentre Nielsen è lo scienziato danese che lavorano a questo progetto. Secondo questi due scienziati, la natura proverebbe un tale orrore per la particella di Dio, come viene chiamato il bosone di Higgs, cioè per quella particella che stanno cercando di ricostruire in laboratorio. Praticamente dice, la natura proverebbe un tale orrore per questa particella da boicottare ogni tentativo di produrla, intervenendo a ritroso dal futuro. Allora, questi qua ci hanno indorato la pillola dicendo la natura interviene a ritroso dal futuro, ma la natura non si scomoda. Questi sono gli esseri umani del futuro che attraverso la parola chiave è wormhole, che tradotto letteralmente dall'inglese è buco verme, che detta alla nostra maniera è tunnel. Un tunnel, uno strappo attraverso il velo spazio-temporale, uno strappo attraverso cui si può viaggiare, per cui questa tecnologia è già conosciuta da tempo. E la tecnologia, quello che stavo dicendo con Battiato, che ha permesso nel 1942 l'esperimento Philadelphia, che ha permesso di far scomparire la nave all'ancora nel porto di Philadelphia e di farla riapparire dopo, e alcuni dell'equipaggio erano persi. E alcuni dell'equipaggio che si sono buttati dalla, due persone dell'equipaggio che si sono buttati dalla murata della nave, sono precipitati per pochi secondi. Loro erano pochi secondi, ma in effetti sono precipitati per 40 anni, sono riapparsi nel futuro, per cui questa tecnologia ce l'hanno in mano da un sacco di anni. Comunque, la natura, secondo questi due scienziati, dice, ha talmente orrore di questo esperimento da boicottarlo intervenendo a ritroso dal futuro. Continua l'articolo: vista da questa prospettiva, aggiungono i due fisici, l'apparente cattiva sorte del grande acceleratore di Ginevra sarebbe in realtà dovuta alla contrarietà della natura. Non è proprio così. Qualcuno ha visto che se questo esperimento fosse portato avanti creerebbe dei danni così devastanti da non poter essere più riparati, al punto che dal futuro qualcuno è ritornato nel passato, cioè nel nostro presente, a boicottare e a sabotare questo esperimento. Quando il giornalista dice, ma mi sembra che voi state usando tutti i sistemi divertenti per cercare di coprire il vostro fallimento al CERN, di questa macchina che ha inghiottito miliardi di euro senza far niente. E poi sai che è uscita oggi la notizia, non so se l'hai vista, ha fatto il giro di alcune televisioni, che il CERN ha detto che è stato un piccione a boicottare questo esperimento, un piccione che si è posato non so dove, ha fatto vedere una briciola di pane, questa briciola di pane, ma per favore, ma credete, come ho detto a Battiato poco fa, ma credete che siamo così cretini da crederci? Ma scusa, in un ambiente dove non entrano neanche i batteri, talmente sterile, entra una briciola di pane portata da un piccione. Ma credono davvero che siamo stupidi? Sì. E poi ci lasciano cadere questa notizia così, tanto sono scemi e non capiscono niente. Sai chi mi ricorda che diceva così? Ighina. Ighina era un uomo particolare, era stato allievo di Guglielmo Marconi, e Ighina dice di aver scoperto il monopolo magnetico, che sarebbe una scoperta che rivoluzionerebbe la scienza. Ighina è quello che ha costruito una specie di cannone che puntava nel cielo, puntava verso il cielo, ma un cannone, ma non era un cannone che sparava. Dentro c'erano delle spirali di rame avvolte secondo una determinata sequenza, lo puntava in un angolo del cielo e dopo un po' cominciavano ad arrivare le nuvole e lui poteva aumentare o abbassare la frequenza di queste spirali. Le nuvole si addensavano e faceva piovere. E quando siamo stati nel laboratorio di Ghina qualche anno fa e abbiamo filmato diverse ore, abbiamo filmato dappertutto, lui ci faceva vedere tutto, ci faceva vedere un sacco di cose, ci spiegava cos'era e poi ridendo diceva: tanto non capite niente. Ci faceva vedere, questo serve per invertire la polarità. E poi ci guardava e rideva col suo unico dente, no? Perché aveva, quando l'ho incontrato io, 94 anni, e sarà più di 10 anni fa che l'ho incontrato, lui è morto da poco, con quel suo unico dente ci guardava con questi occhi furbissimi e diceva, sì io vi faccio vedere, ma tanto voi non capite niente. È vero per quel che riguarda Ighina, e la stessa cosa hanno fatto questi scienziati con noi, dicendo che la natura torna a ritroso dal futuro perché si ribella, che non vuole che questo esperimento vada avanti. E il giornalista dice: non è che vi divertite alle spalle dei colleghi cercando di piazzare teorie folli sulle riviste scientifiche per giustificare il loro fallimento? E questo scienziato danese dice: l'idea a cui siamo arrivati può sembrare in qualche modo divertente, ma da parte nostra non è certo uno scherzo. Cioè l'idea che siano tornati dal futuro per modificare il nostro presente perché non avvenga qualcosa. Ma capite la portata di questa frase? E tutto è passato così, no? È passato così. Ho telefonato a Tom di Nexus oggi per dirgli questa cosa, lui lo sapeva, e Tom dice: ma sai, io penso che veramente non sanno più a che santo votarsi per non far capire che hanno distrutto, inghiottito miliardi di euro, non miliardi di lire, miliardi di euro. Non so con quanti zeri si scriva questa cifra, per costruire una macchina gigantesca, lunga 21 chilometri sotto, che gira ad anello sotto il territorio che c'è il confine tra la Francia e la Svizzera, quindi facendo dei danni pazzeschi nel sottosuolo e la gente sopra non sa neanche niente, per niente. E poi mi diceva Tom che c'è uno scienziato italiano che lui sta contattando, Massimo Corbucci, Uno scienziato che ha tirato fuori una teoria nella più assoluta semplicità, una teoria sconvolgente. Praticamente ha rifatto la tabella degli elementi. Dice, questi qui stanno cercando un elemento che non potranno mai trovare, perché nella tavola degli elementi, adesso io te lo semplifico al massimo come posso fare io, nella tabella degli elementi ristudiata in questo modo non c'è spazio per questo elemento, non lo troveranno mai perché non si può trovare. E in effetti, se, come dicono, è la particella di Dio, la particella che dà la vita, che trasforma la materia inerte in materia vivente, dalla vita, dallo spirito, è certo che non la troveranno mai. Ma un bel pezzo che ci stanno dietro a sta storia. Già col Tao della fisica, diversi anni fa, con questo libro si parlava di questa particella portatrice dello spirito. Non solo non la troveranno mai, ma rischiano di innescare un danno gravissimo, irreversibile. Rischiano veramente di costruire con tutte queste masse di neutrini in movimento, di neutrini e altre particelle subatomiche, di ioni, fotoni, eccetera, fra questi scontri rischiano di innescare il meccanismo che dà il via al buco nero, un microscopico buco nero, ma proprio a livello di particelle subatomiche, microscopico. Ma per quanto microscopico sia il buco nero creato artificialmente, comincia a inghiottire la materia che è intorno. Prima inghiotte la materia che è intorno, poi si allarga sempre di più, sempre di più, sempre di più, si inghiotte il laboratorio, si inghiotte tutta la zona del confine franco-svizzero, poi si inghiotte la Svizzera, la Francia, l'Italia, la Germania, l'Europa, e piano piano si inghiotte tutto, perché nel buco nero si scatena qualcosa di misterioso che mette in contatto con un antiuniverso. Dico, non sarebbe neanche male andare a vedere un antiuniverso, ma purtroppo non ci arriveremo con lo stesso ordine con cui siamo qui. Passeremmo con due M, passeremmo nell'antiuniverso, però scomposti in atomi. E chissà come ci ricomporrebbero dall'altra parte, se in un antiuniverso le cose si possono riagglomerare esattamente come erano di qua. Per cui probabilmente questo rischio c'è davvero. E dal futuro qualcuno è tornato, ma non solo questa volta, perché raccontano questi due scienziati del CERN, aspetta che vado a vedere dove, eccolo qui, loro raccontano che nel 1993 ci hanno provato gli americani, hanno costruito un superconduttore che si era inghiottito anche lui miliardi di dollari e poi non è mai partito per una serie di circostanze avverse, misteriose e inspiegabili. Per rimanere più vicini a noi, per le circostanze avverse, misteriose e inspiegabili, per cui la metropolitana non ha attraversato Piazza Castello. Non ti dice niente? Le grotte alchemiche che non si devono sfiorare? E tu pensa che nel progetto doveva proprio passare e avrebbe fatto una curva molto larga, molto comoda per arrivare secondo quello che era il suo percorso, e invece è successo di tutto, hanno litigato nella giunta, hanno abbandonato il progetto e ne hanno rifatto un altro. Quelle mura non vanno mura, quello spazio sacro, quella porta dimensionale, la chiamiamo così? Perché quando ho scritto il libro nel 78, la parola porta dimensionale non esisteva ancora. Sì, dopo ho scritto quinta dimensione, ma per arrivare alla parola porta dimensionale ci è voluto più tempo. E per non sfiorare una porta dimensionale che potrebbe trovarsi in quel luogo, è accaduto, sta accadendo e accadrà di tutto, per cui la metropolitana farà una curva pericolosa, rischiosa, a tutta velocità, pur mentre avrebbe potuto comodamente andare giù diritto, perché è un qualcosa di imponderabile, lo proibisce, così come qualcosa di imponderabile proibisce che questa cosa terrificante venga messa in moto. Oddio, quello che c'è sotto Torino non è una cosa terrificante, è una cosa che non va violata. Uno spazio particolare che non va violato. Vedi, veniamo a noi più vicini, Vedi, quando io scrivevo Torino Magica, all'epoca ero, sì, non dico una ragazzina, ma un pochino di più, perché io non sono mai stata ragazzina. A 17 anni mi sono sposata, non ho avuto tempo. Sono passata da ragazzina a signora, giovane signora bene, che aveva i guantini bianchi di pelle, la bustina di raso e il fiocco di velluto nero nei capelli. Ragazzi, si usava così a quell'epoca, per cui io non sono mai stata ragazzina. Lo sono stata dopo, dal 68 in poi, ma già sposata, e con Jacqueline piccolo ho fatto la ragazzina allora insieme a mia figlia. E certe cose non le afferravo come potrei afferrarle adesso, ma del resto è ovvio per tutti noi. Ci sono cose che abbiamo fatto perché in una scala da 1 a 10 conoscevamo 5. Ma se io potessi riapprocciarmi oggi, che in una scala da 1 a 10, mettiamo che conosco 7, in una scala da 1 a 50 facciamo conosco 7, probabilmente le rivedrei in un altro modo. Quel discorso della grotta alchemica che c'è nel sottosuolo di Torino oggi lo capisco in un altro modo. Avrei parlato della terza grotta come di una porta dimensionale da cui non si torna indietro, perché ti porta in una dimensione diversa. Ovvio, porta dimensionale. Abbiamo cominciato a parlare di porta dimensionale quando è uscito il film Stargate. La mia amica Paola Harris, che tra l'altro tornerà in Italia a fine novembre, ma non so se riuscirò ad averla ai microfoni, boh, non si sa mai, mai dire mai. L'avresti detto che avremmo avuto Battiato con noi a ridere, a scherzare, a raccontarci cose, a far battutacce sui rettili e sui rettiliani. Sui tuoi amati rettiliani.
I miei amati non direi proprio.
Amati no, però temuti rettiliani.
No, neanche temuti, indifferenti, cioè... Mm. Indifferenti, ce li sopportiamo da una vita, cioè questi,
sì.
Voglio dire, ormai fanno parte del nostro percorso.
Non ce ne siamo accorti fino adesso di che ci preoccupiamo. Non ce ne siamo accorti, li abbiamo sopportati, adesso ce ne siamo accorti, che cosa cambia?
Non cambia niente. Sì, sappiamo che esiste questa realtà.
Sappiamo che esiste
questa realtà, tra virgolette, perché io non ne sarei proprio tanto sicuro, ma comunque.
No, come direbbe De André, di quello che dice David Icke, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.
Allora mi sa che
No, non è proprio così, non è proprio così truce la cosa, non è proprio così truce. Lui ha visto un aspetto, sai, nel controllo mentale vengono usati dei sistemi che ti confondono i ricordi, ti vengono lanciate delle immagini, dei simboli che coprono i ricordi veri che tu non devi risvegliare. E allora tutte quelle immagini che bevono sangue, che si trasformano, cosa, servono per coprire quello che tu potresti aver visto e compreso e che non, ad altri, a qualcuno, non fa comodo che tu abbia visto e compreso. E allora ti coprono quello che tu hai appreso di vero e di preoccupante, che accelererebbe il risveglio di massa di questo popolo di pecore e di buoi, che è la razza umana, e allora ti coprono il ricordo di quella cosa che accelererebbe il risveglio con delle false immagini terrificanti, in modo che tu fai un passo indietro. Capisci come funziona?
Sì.
Guarda che non ho mai detto queste cose qui, non so, forse l'incontro con Battiato stasera.
No, questo è il momento giusto per dire, per parlare.
Ma scherzi? Ma da quanto tempo non eravamo? Da quanto tempo non eravamo qui ai microfoni di te?
Un bel po',
Subito dopo il Vesak, io sono andata via, sono stata in montagna. E sono stata malissimo tutta l'estate. E sono tornata, mi sono fatta un mese d'ospedale e sono tornata dopo pochi giorni, perché io giovedì scorso sono tornata a casa firmando la cartella e fuggendo gamba in spalla, si fa per dire, perché strisciando come il mio solito, fuggendo il più velocemente possibile. Non perché l'ospedale, anzi io ringrazio tutti, anzi ne approfitto per ringraziare, se mai ci fosse qualcuno all'ascolto, per ringraziare tutto il personale della clinica Villa Iris di Pianezza. Con me hanno avuto molto più che pazienza, molto, perché quando hanno cominciato a non darmi da mangiare, altro che il leone in scatola, quando hanno cominciato a non darmi da mangiare, perché sono arrivata lì a un passo dall'infarto, con la glicemia a 500, trigliceridi a 500, colesterolo a 300 e qualcosa, e pressione a 200 su 100. E io non capivo il pericolo che stavo correndo, io volevo mangiare, quelli mi hanno tolto tutto, cosa? è stata dura, è stata difficile, hanno avuto molto, molto più che pazienza. E quando me ne sono andata erano tutti molto dispiaciuti, mi avrebbero trattenuto ancora, perché tutte le cose che noi diciamo qui le ho raccontate là, e e c'era questa atmosfera di persone che ascoltano delle favole straordinarie, incredibili, che sentono vere, ma che non sanno da che parte cominciare per orientarsi. Gli parlavi di scie chimiche, eh?
Vabbè, quello quasi tutti, eh?
Sì.
La maggioranza non sa cosa sono.
No, non lo sa, non lo sa.
Ma dormono. No, sono gli aerei.
Dormono sulla collina.
Mamma mia.
E vabbè, dai, un poco per volta. Poco per volta. E non mi ricordo più cosa vi stavo dicendo a proposito di Paola Harris, perché me ne sono dimenticata.
Che arriverà, che tornerà in Italia, sì, sì, fine, sì, novembre, sì. Che forse, speriamo, io mi auguro,
io spero,
che
spero
possa intervenire in una nostra trasmissione.
Allora, io so che starà un giorno a casa mia, perché la ospito a casa mia. Lei vorrebbe andare in albergo da Jacqueline, ma se va lassù io non ho tempo di stare con lei e chiacchierare, per cui è meglio che dorma nel mio ufficio, nel mio studio. Gli do la stanzetta lì, per due giorni non la do, però la lascio tutta lei. E però io adesso ho imparato a registrare sul computer, per cui se non riesco a portarla qui ci sediamo davanti al computer e chiacchieriamo così come abbiamo chiacchierato con Battiato. E comunque, a proposito di quello che stavamo dicendo prima, Paola mi diceva che sono andati molto molto avanti con gli studi e le ricerche. Ci sono cose che veramente noi non immaginiamo nemmeno. E tornando al presidente Obama, quando ho ripetuto quello che ho letto su quello che sta girando sui siti internet, su Facebook, che a questo incontro di Obama, che rivela finalmente la presenza di esseri extraterrestri, dovrebbe partecipare un rappresentante della Federazione Galattica. È come quando nell'articolo hanno scritto sono intervenuti dal futuro, e la gente dice vabbè, sono intervenuti dal futuro. Occhio, un rappresentante della Confederazione Galattica significa un alieno. Un alieno che rappresenta un pool di razze aliene pacifiche, perché ce ne sono anche altre che sono un po' più burrascose, però guardate che Star Trek è vero, è pericolosamente vero, cioè ci sono delle cose che sono state aggiunte, fantascienza che è stata aggiunta, ma gran parte della Federazione Galattica, altri pianeti, il fatto che bisogna ubbidire a qualcuno, come anche guerre stellari, e comunque tutti questi film sono stati aiutati. Hollywood, gli stessi produttori di Hollywood sono stati aiutati, sponsorizzati, proprio perché divulgassero determinate cose. Ecco, adesso ricordo che cosa volevo dire. Mi diceva Paola che il film Stargate, il vecchio film Stargate, da cui poi hanno preso il nome altre trasmissioni, il film Stargate è stato, non dico canalizzato, perché la parola canalizzato sa tanto di medianità e voi sapete come la penso sulla medianità. Sì, sì, funziona, però non sai mai chi sta trasmettendo, perché chiunque può dire di essere chiunque altro. Comunque, il film Stargate è stato, non trovo la parola giusta, è stato suggerito, è stato affiancato, è stato sostenuto, è stato accompagnato da rivelazioni fatte da intelligenze aliene a tutto il gruppo che ci ha lavorato intorno. Dice che addirittura la musica non è nostra, nostra del pianeta.
Sì.
Dice che anche la musica arriva d'altrove. Infatti io ricordo come fosse oggi. Ero al cinema Ideal quando è uscito questo film, e a un certo punto, prima ci sono tutte queste scene dell'Egitto, dei ricercatori, degli archeologi che scavano, e poi a un certo punto all'improvviso tutto lo schermo gigantesco si illumina di questo Stargate immenso con questa musica. Io ricordo la prima volta che ho sentito quella musica, ho sentito le farfalle dentro il cuore, ho sentito un balzo proprio tra lo stomaco e il cuore, e ho sentito qualcosa che è la cosa che sento quando c'è qualcosa che non è nostro vicino a noi, oppure quando c'è un'emozione grandissima, un'emozione che secondo me va oltre quello che i chakra possono sopportare, i miei, sto parlando dei miei, ma penso che funzioni così per tutti. E poi anni e anni dopo Paola mi ha detto che quella musica non è roba nostra, così come chi conosce il discorso dei Wingmaker, delle caverne dove sono state trovate una quantità di cose che non sono di questa civiltà, e parte di questo materiale, di questa storia è stata riportata quei telefilm dove c'era Lex Luthor, noi lo chiamavamo Nembo Kid, come si chiama? Superman. Le ultime puntate di Superman faceva vedere che il giovane, il figlio di Lex Luthor, andava dentro delle caverne dove c'erano delle iscrizioni particolari, che tu le guardavi e le iscrizioni cambiavano forma. Ecco, tutta quella parte è stata presa proprio dal discorso autentico dei Wingmaker, che dentro queste caverne hanno trovato una quantità di informazioni e anche della musica. Ma il bello è, rimanendo in tema, perché non c'è nessun tema, sto andando raccogliendo informazioni qua e là per fare un discorso di controinformazione che molti possono capire, non per tutti, ma chi non lo capisce oggi lo capirà domani. Non preoccupatevi, perché io torno spesso su queste cose e ci sono livelli diversi di comprensione. In una scala da 1 a 10 c'è chi comprende 2, chi comprende 3, chi comprende 5, chi comprende 7 e chi all'improvviso arriva a comprendere 12, perché quello che viene detto gli apre una porta, e sono sempre lì socchiuse le porte. Questo discorso di caverne che contengono oggetti lasciati da intelligenze aliene è già riportata nel libro Il Terzo Occhio di Rampa, un libro che è uscito più di 30 anni fa. Quando io l'ho comprato costava 350 lire, per cui immaginate, però è sempre stato ristampato. Mi sembra che sia negli economici della Bur. Cercate questo libro perché è straordinario. Infatti ho fatto poi la domanda, quando ho incontrato il Dalai Lama a Torino, gli ho fatto la domanda per chiedere se quello che ci raccontava nel Terzo Occhio è vero. E il Dalai Lama dice true, si è sentito due volte che dice vero, e il traduttore invece ce l'ha messa giù in un altro modo. Comunque i discorsi ritornano da sempre. Man mano che si va avanti, più noi acquisiamo conoscenza e più cose riusciamo a comprendere. Se mi avessero parlato nel 1987 quando scrivevo No, scusate, 1978, 70, nel 76 ho scritto gli articoli per la stampa, nel 78 è uscito il libro. Se mi avessero parlato allora di porte dimensionali, non l'avrei capito. E ho scritto quello che ho scritto sulla terza grotta alchemica di Torino, perché la parola porte dimensionali non esisteva nel vocabolario dell'epoca. Dopo il film Stargate, sponsorizzato da intelligenze aliene, e credetemi, è proprio andata così, compresa la musica, dopo quel film allora sì, adesso lo sappiamo tutti cos'è una porta dimensionale, anche i bambini. Sono passato attraverso la porta dimensionale e sono sparito. Non so, non trovi un oggetto in casa, io ogni tanto lo dico a mio marito, dove l'hai messo? È passato attraverso la porta dimensionale. Per cui vedete come si cambia costantemente.
Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai.